Ma quindi, se capisco bene, anche il tuo non era un internamento per motivi medici, ma era un internamento amministrativo.
Diciamo per cattiveria, per punizione, perché io non ero malata, non avevo niente, ero normale, solo ero ribelle, ecco, quello sì, ma non ero malata di pazzia o cosa.
Quindi non ti hanno mai fatto una diagnosi
No,
dicendo hai
mai,
questo problema,
mai,
quest'altro?
mai, 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 mai.
Problema di costante attualità è quello razziale.
All'inizio degli anni 30, proprio mentre a pochi chilometri da Mendrisio, al confine sud, era in carica il governo Mussolini, si decise di edificare a Casvegno un nuovo padiglione, la Valletta, pensato apposta per ospitare una specifica categoria di popolazione.
Persone considerate alcolizzate, vagabonde e oziosi. Erano questi i termini usati nella legge. Quindi ecco, questi qua venivano internati per minimo 6 mesi, fino al massimo di 2 anni, però dopo 2 anni si poteva benissimo allungare di altri 2 anni.
E la Valletta la si costruisce proprio in continuità col manicomio cantonale. Apre le sue porte nel 1932 e diventa la principale istituzione per il ricovero di uomini sottoposti a internamento amministrativo in Ticino.
L'hanno costruita apposta come stabile annesso al manicomio, che quindi era indipendente a livello amministrativo, però era gestito dal direttore.
La casa per intemperanti è cintata con rete metallica. Pur essendo parte integrante dell'ospedale, è da questo mantenuta autonoma, tanto per quanto concerne la missione degli internati, quanto dal lato economico ed amministrativo. Si mira così ad assicurare un'esistenza onde il contributo dello Stato abbia a riuscire il meno gravoso possibile.
Il dizionario storico svizzero definisce senza mezzi termini la Valletta
Un istituto per il lavoro forzato.
e proprio qui alla Valletta e in quasi 700 altri istituti simili in tutta la Svizzera, per anni sono state internate contro la loro volontà decine di migliaia di persone perfettamente sane. Fin qui abbiamo visto come a Casvegno arrivassero persone considerate malate e come, con metodi che certo oggi giudicheremmo inadeguati, si cercasse di curarle.
Se già la psichiatria aveva una forza tutto sommato organizzativa del mondo, beh, l'amministrativo era peggio, perché tu potevi andare via di lì solo se ti comportavi bene. Non se eri guarito dai tuoi fantasmi, no, se ti comportavi bene.
La rivoluzione di Casvegno.
150 anni di psichiatria in Ticino.
Realizzato con il supporto del Club 74.
Il club dei pazienti dell'OSC di Mendrisio.
Un podcast originale della RSI a cura di Olmo Cerri. Secondo episodio, gli intemperanti.
Oggi alla Valletta si respira decisamente un'altra aria.
Buongiorno, io mi chiamo Consuelo, sono la presidentessa del
Scusa, non
club.
avevo schiacciato rec.
Allora, buongiorno, mi chiamo Consuelo, lavoro qua da 5 anni in segretariato e sono la presidentessa del Club 74.
Io sono Federica, sono operatrice sociale, lavoro qui più o meno da 1 anno e mezzo.
Sono passati un po' di anni da quando anch'io lavoravo qui. Lo spazio ha vissuto un grande processo di ristrutturazione. È tutto nuovo per me.
Qui siamo in redazione, abbiamo una stanza abbastanza grande dove teniamo un po' di libri, abbiamo un grande tavolo, 4 computer e una fotocopiatrice.
In redazione perché si fa anche un giornale?
Esatto, ogni lunedì pomeriggio ci troviamo sempre in questa stanza e e intorno a un tavolo discutiamo su quali possono essere gli articoli che si vogliono portare all'interno del giornale. È un giornale che esce 3 volte all'anno più o meno, e è un'attività aperta anche questa alle persone che in questo momento stanno, cioè che in quel momento specifico stanno avendo un ricovero presso la clinica.
Come si chiama il giornale?
Il giornale si chiama L'Insieme.
L'attività nella redazione del giornale Insieme era tra le mie preferite ai tempi dello stage qui. Riunioni, articoli da scrivere, impaginazione e copertine da decidere.
Sì, attraverso il giornale raccontiamo anche un po' quello che facciamo all'interno del club.
Ed è anche un modo per comunicare e far conoscere all'esterno le istanze e le rivendicazioni che nascono durante le riunioni e le assemblee.
Se no andiamo a vedere di là, che mi sa che è il cuore pulsante del club.
Entriamo in un vero e proprio bar, macchine del caffè, tavolini, giornali.
Un altro cagnolino.
Qui si mescolano pazienti, operatori, studenti delle scuole e visitatori.
Ed è proprio un luogo di scambio e di accoglienza anche per chi arriva qui, no? Spesso è il primo posto che incontrano e che vedono. Ed è anche qualcosa che ci permette poi di finanziarci come club.
È aperto a tutti, chiaramente è un bar analcolico, insomma è ben frequentato. Magari guardiamo la cucina,
okay.
Dove mercoledì sera viene cucinata la cena per il gruppo musica. Si può essere tra le 25-30 persone, ma si arriva anche a 50 persone.
E poi c'è la sala del segretariato dove si svolgono le riunioni. Momenti fondamentali in cui i membri del club prendono tutte le decisioni fondamentali per l'organizzazione della vita comunitaria.
Allora, si fanno diverse attività all'interno del segretariato. Prima di tutto, appunto, si fa il segretariato, la riunione. E poi c'è il gruppo musica il mercoledì sera.
Il club mi viene raccontato come una sorta di acchiappa occasioni che mette in contatto le persone, favorendo la realizzazione di sogni comunitari e di progetti individuali. Al piano di sotto, un grande atelier creativo.
È proprio uno strumento per entrare un po' nella vita della persona, per permettere alla persona di entrare in questo luogo e di conoscerlo, e anche, diciamo, per creare delle relazioni significative.
Poco più in là, una vera e propria boutique.
Perché può capitare che magari vengono ricoverati coatti e non hanno niente, oppure hanno bisogno di qualcosa, almeno possono comprarsi qualcosina a prezzi veramente irrisori.
E anche questo luogo, come il bar, è gestito proprio da dei membri club che si occupano loro della cassa, di accogliere chi arriva, di consigliare, di entrare in relazione anche con chi arriva dalla clinica. Anche questo serve per finanziare il club, no?
Cosa ne fa il club di questi soldi?
Li reinveste in progetti.
Anche questo podcast, per esempio, è un progetto voluto e finanziato anche dal Club 74.
Sì. Aspetta, già che siamo fuori, invece ditemi qualcosa di questa struttura.
Come ultima tappa della nostra visita, usciamo all'esterno. È una bella giornata invernale e vediamo la Valletta nella sua interezza. Proprio qui fuori, ai tempi del mio stage, trovava posto un grande drago. Una statua alta diversi metri, costruita dagli utenti. La si vedeva da lontano. Ora non c'è più.
È una bella casa grande, con delle arcate al pian terreno, un bel balcone,
una bella terrazza grande.
E anche su di sopra abbiamo un bel balcone.
Oggi la Valletta è la sede del Club 74, un posto aperto, luminoso e pieno di vita.
È qui, diciamo, il punto più caldo di tutto Casvegno, perché batte il sole, arrivi qua anche d'inverno, stai benone.
Già più di 50 anni fa, nell'ottobre del 1970, la radio svizzera era entrata coi suoi microfoni a visitare la Valletta.
Quando piove siamo giù in cantina a tagliare la linea, quando è bel tempo siamo lì un po' di qua, un po' su vicino alla cascina, e fa un po' da mattonella, un po' da tutto.
I giornalisti Nicola Franzoni ed Espero Berta descrivevano così il primo impatto con la casa per gli intemperanti.
L'atmosfera della Valletta è allucinante. Sulle porte che si aprono con un giro di chiave ci si dice che i recuperabili sono il 10-20% a seconda dell'età. Oggi queste persone vivono in una casa chiusa da reticolati e cancelli nel verde che si apre sui vigneti del Mendrisiotto. Tric trac di chiavi, passi che risuonano nei corridoi.
La Valletta è un istituto dove si cerca di reinserire l'individuo nella società. Se questo reinserimento riesce o no,
Tacchi, tacchi, ma l'amor che ti voglio di te.
La Valletta era gestita da un capo sorvegliante. Gli spazi si componevano di 3 dormitori di 20 letti ciascuno, un refettorio, una sala, spazi per i laboratori artigianali e 5 celle.
Da usare per la segregazione temporanea in casi di indisciplina grave.
Che oggi sono diventate il deposito delle bibite del bar.
Tacchi, tacchi, io ti voglio ma bene con te.
Una prigione. Sono lì e lì vegetano più che vivere. Aspettano. Persone che sono alla loro prima cura, minimo 6 mesi, e altre che ormai dimorano alla Valletta da 2 o 3 anni, oppure sono al loro 4º, 5º o 7º soggiorno, alla soglia della loro morte. Non c'è una cura precisa. Il tempo costituisce l'unico rimedio. È provato, ci dirà il responsabile dell'istituto, che più una cura è lunga, più facile è che l'alcolizzato dimentichi l'alcol.
Per cercare di far luce su questa pagina oscura della storia svizzera, nel 2014 viene promulgata
la legge federale sulla riabilitazione delle persone internate sulla base di una decisione amministrativa.
E viene creata una commissione indipendente. Il sociologo e ricercatore Marco Nardone, che abbiamo già conosciuto nell'episodio precedente del podcast, è collaboratore scientifico di questa commissione.
Che è la seconda commissione di questo tipo nella storia svizzera. La prima era la commissione Berger negli anni 90, quindi sulla storia dei rapporti tra la Svizzera e l'Italia fascista e soprattutto la Germania nazista.
La commissione vuole cercare di capire, con un approccio scientifico, che cosa è accaduto nei vari istituti sparsi per la Confederazione.
Vengono aperti gli archivi. Quindi siamo andati a Mendrisio con la commissione e a Mendrisio hanno detto no, ma qui non era quella roba lì, non erano internamenti amministrativi. Poi dopo hanno guardato bene e hanno detto ok, gli internamenti amministrativi erano quelli alla Valletta e basta. È vero che quelli alla Valletta erano esclusivamente internamenti amministrativi nel senso giuridico, però per esempio per le donne non c'era un altro istituto, quindi tante venivano internate a Bellechasse, nel canton Friburgo, che era una prigione, dove erano insieme alle internate penali, ma tante poi venivano internate all'ospedale psichiatrico di Mendrisio, perché non c'era un altro posto.
Allora, quando sono arrivata giù non sapevo che era Mendrisio, cioè il neopsichiatrico, non sapevo niente. Mi hanno fatto entrare, mi hanno messo, questo è il tuo letto, bla bla bla, eccetera eccetera, sono stata lì seduta. Vedo che non arriva nessuno, non arriva nessuno.
Questa è la voce di Daniela Schmidt, che conosceremo meglio fra poco. Lei, come tante altre persone ricoverate, non era malata, non era una delinquente, semplicemente era stata abbandonata dai genitori non sposati, registrata come figlia illegittima, sottoposta a tutela e a un cosiddetto collocamento extrafamiliare. Dopo essere cresciuta peregrinando fra istituti in tutta la Svizzera, arriva, ancora minorenne, a Casvegno.
Io ho detto a una, ma che struttura è questa? Non si capisce niente, io capisco. Non lo sai cos'è? No, non so niente io. È un manicomio. Come un manicomio? Io non mica sono matta. Ma cos'è questa storia qui? E non sapevo niente di niente di niente. Difatti un giorno apro la finestra, vedo una che si larga le gambe e fa la piscia lì sul posto.
La giustificazione di queste misure coercitive e dei collocamenti extrafamiliari era data da una confusa serie di leggi e regolamenti. La più importante è quella del 1929, sull'internamento degli alcolizzati e dei vagabondi.
C'è una legge specifica che dice chi conduce una vita oziosa o immorale può essere internato per essere rieducato senza aver commesso un reato, senza essere giudicato da un tribunale, senza la possibilità di far ricorso.
Articolo 1. Sono soggetti alla presente legge coloro i quali, a cagione di ubriachezza o perché conducono vita dissoluta e vagabonda o dediti all'ozio o all'accattonaggio, compromettono la loro sostanza o quella dei loro congiunti. Articolo 2. il Dipartimento dell'Interno può ordinare l'internamento in una casa di salute. Il provvedimento è preso su richiesta del coniuge, dei parenti o di un'autorità giudiziaria o amministrativa. Articolo 6. Il periodo di internamento non può essere inferiore ai 6 mesi né superiore ai 2 anni. Articolo 8. Ogni spesa relativa al ricovero è a carico del ricoverato.
Costava di meno farti internare e farti lavorare per la tua rieducazione piuttosto che aiutarti in altri modi. E quindi questa era già una misura per la gestione della povertà.
Era una misura classista.
Era una misura classista, ovviamente, perché diciamo che i ricchi, se c'erano problemi di questa natura qua, come accuse di alcolismo, li gestivano in modo diverso.
Si può bere, ma bere moderatamente, e non come bevono questi individui che si lasciano trascinare a troppo.
Cioè, l'alcolismo non era un problema in sé, ma diventava un problema dal momento in cui tu non andavi a lavorare.
Non si veniva reclusi alla Valletta per scontare un reato, non c'era un processo. Si trattava di sanzioni relative alla condotta di vita e basate su una visione soggettiva di decoro e moralità.
Sono tutta gente che qui, quando si trovano, si affiatano subito, ecco. Perché vediamo l'alcolizzato che gioca a carte con l'omosessuale o con l'adruncolo incallito, perché qui abbiamo tutti non dico lo scarto della società, ma abbiamo tutto la bassa società.
C'era una visione dominante di ciò che era normale a livello sessuale, ovviamente era eterosessualità. La famiglia è composta dall'uomo e da una donna che si sposano e che condividono lo stesso tetto per tutta la vita con i bambini minorenni che vivono sotto lo stesso tetto insieme fino alla maggiore età, poi dopo anche loro devono sposarsi e riprodurre così poi tutto il modello.
Le condotte definite immorali erano sanzionate in maniera ancora più severa quando riguardavano le donne.
Per le donne, dicevo, c'era una pressione molto specifica. La cosa determinante era la sessualità al di fuori del matrimonio, al di fuori delle garanzie di poter riprodurre questo modello borghese di famiglia, no?
Spesso venivano toccate dagli internamenti amministrativi anche ragazze madri o donne che avevano relazioni al di fuori del matrimonio.
Proprio questa cosa delle relazioni sessuali al di fuori del matrimonio era una grandissima preoccupazione dell'epoca e veniva sanzionata molto spesso con l'internamento amministrativo.
Nardone ha trovato traccia della storia di una donna nata in una famiglia considerata problematica e definita, sin da giovanissima, deviante sessualmente, immorale e accusata di prostituzione.
Suo fratello ha lottato per anni per scoprire la verità, perché lei è stata al von Mentlen, poi dopo è stata a Altstetten, in un istituto ancora più severo, più chiuso, poi è finita a Mendrisio varie volte. Non riuscivano a gestirla e quindi sono arrivati a fare elettroshock. Hanno fatto una richiesta per fare la lobotomia all'Università di Zurigo, perché è lì che la facevano. Non si sa perché l'Università di Zurigo ha detto di no. Quindi l'hanno fatta a Mendrisio e lei è morta da minorenne a Mendrisio.
Persone della comunità Sinti e Jenisch erano regolarmente toccate da provvedimenti istituzionali. Pro Juventute, fino al 1972, con il benestare delle autorità, ha sottratto centinaia di minori ai loro genitori per collocarli in istituti e famiglie affidatarie, con l'intenzione di spezzare i legami familiari e imporre l'assimilazione.
I Jenisch avevano altri tipi di lavoro e si spostavano. E questa era la concezione dello Stato basato appunto su frontiere, controllo della popolazione, cose così, non andava bene per niente.
Alcuni di loro venivano internati anche a Casvegno.
Ecco, con gli Jenisch si vede che, per esempio, sono stati usati tutti i mezzi. Sì, c'era la psicoterapia, Magari si provava anche con le persone 10, ma di solito non funzionava. Quindi poi dopo si passava alla misura seguente, come livello di incisività.
Questo lavoro mi sta facendo capire quanto i cambiamenti in istituzioni come queste siano estremamente lenti. A volte sembra che epoche differenti coesistano.
Anche negli anni 60 e 70, con le persone Jenisch, ma non solo, anche con alcune ragazze considerate devianti dal punto di vista sessuale, si arrivava ad usare anche ancora l'insulina, l'elettroshock e anche la lobotomia e anche la sterilizzazione forzata. Secondo me è sbagliato pensare a un'evoluzione storica come un miglioramento costante. Il miglioramento c'è stato, non si deve negare, ma era possibile perché dall'altro lato, se le cose nuove, innovative, più rispettose dei diritti non funzionavano, tu potevi sempre contare sul fatto che quella persona lì la potevi comunque ancora legare al letto, sedare, fargli l'elettroshock, fargli la lobotomia, tutte queste cose qua.
Gli internamenti amministrativi costituivano per le autorità strumenti di sanzione flessibile, a cui ricorrere per spingere le persone a cooperare in situazioni di conflitto, per imporre norme sociali e per rafforzare le gerarchie già esistenti.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale cambia l'utilizzo dell'internamento amministrativo e c'è una nuova legittimità che prende il posto ed è una legittimità ancora più moderna perché è ancora più basata sulla scienza e sugli esperti e quindi si parla di psichiatria. La scienza psichiatrica prende sempre più potere, no? È un po' il fulcro di questo tipo di misure coercitive.
Questo cambio di paradigma fu all'origine di una crescente medicalizzazione della Valletta. Le sinergie con l'ospedale psichiatrico si rafforzarono. E non era solo l'autorità giudiziaria che richiedeva perizie psichiatriche.
C'è l'autorità di tutela che chiede consiglio agli psichiatri. Ed è così che tante persone vengono internate lì sotto osservazione. Anche ragazze che sono vittime di abusi sessuali vengono inviate a Mendrisio per essere osservate, no? Perché venivano colpevolizzate loro, era loro il loro comportamento deviante dal punto di vista sessuale, non era l'uomo che abusava di lei, no?
Il dottor Lombardi, che già abbiamo conosciuto nell'episodio precedente, oltre a lavorare all'ospedale neuropsichiatrico, prestava servizio sanitario alla Valletta. Entrava e usciva regolarmente da questa struttura.
Sì, io sono stato medico della Valletta nel 71-72. Una volta alla settimana facevo un giro proprio da medico, perché a quel tempo si faceva anche tanta medicina corrente. E qui c'era proprio un regime molto, molto, molto rigido. Persone che in qualche modo disturbavano dal punto di vista sociale, poi ad occasione c'era anche qualche paziente psichiatrico, ma se c'era proprio una patologia psichiatrica veniva poi trasferito in clinica psichiatrica.
Ma non so fino a quando, so quando si entra ma non si so quando si va fuori.
Non abbiamo una cura radicale, ma abbiamo una cura di tempo e speriamo che questo tempo abbastanza lungo aiuti questo individuo a dimenticare.
Nell'antichità psichiatrica, nei primi anni 70, i modelli terapeutici erano abbastanza standardizzati. Per l'alcolismo c'era di solito una degenza che era prevista di 3 mesi. Il fatto di essere astinenti dall'uso di alcol permetteva nel giro di qualche settimana una ripresa fisica. Poi, a seconda del tipo di personalità, si poteva proporre una terapia con classici riflessi condizionati.
La famosa cura dei riflessi che comincia dalle 5 fino alle 11 di sera, perché a intervalli regolari di 3 ore le fanno la cura. Le danno da bere del vino con una tazza d'acqua tiepida e le fanno un'iniezione di apomorfina che provoca il vomito. La prima giornata può passare, ma quando ho fatto 3-4 giornate di questa cura, automaticamente non sta più in piedi.
È grazie al professor Marco Nardone che sono entrato in contatto con Daniela Schmidt. Oggi ha quasi 80 anni. È vispa, sorridente e ha una gran voglia di raccontare.
Allora, adesso è già acceso.
Sì, va bene, se registro.
Sì.
Daniella ha vissuto sulla propria pelle l'esperienza dei ricoveri amministrativi. Figlia illegittima, bastarda la chiamavano.
Quella maestra lì non poteva vedere i bastardi, perché lei ogni tanto mi chiamava, tu sei una bastarda.
Daniella viene abbandonata nella culla e fin da piccolissima passa da un istituto all'altro, attraversando diversi cantoni. La sua è una storia di violenza e di abusi istituzionali.
Anche lì le botte che ho preso, le botte, da non finire. Insomma, io ho preso solo botte da quella gente lì e io non ce la facevo più.
A Mendrisio ci arriva il 28 settembre 1960, ha solo 16 anni. Nessuna diagnosi, nessuna spiegazione, semplicemente non c'erano strutture più adatte. Così Daniella viene inizialmente ricoverata alla Dorna, il reparto psichiatrico di Mendrisio, dove finiranno molte altre donne nella sua stessa situazione.
Finché ero calma tutti mi trattavano bene, io andavo d'accordo con tutti, nel rapporto invece io dice che io ero aggressiva anche con le altre. Allora, le infermiere che mi erano simpatiche comportavo bene, con le altre no, rispondevo anche male, perché erano sgarbate con me, perché dicevano tanto è una bastarda, allora trattano come una bastarda, no? E certe volte dicevo, altro che il manicomio io, siete voi che siete dentro nel manicomio, è più voi del manicomio, voi infermieri, non io.
Per punizione Daniella viene spostata dalla Dorna alla Carossa, uno dei padiglioni femminili più duri e controversi.
La Carossa era quella parte di ospedale psichiatrico dove funzionava ancora alla vecchia maniera, quindi era tutto chiuso, le persone a volte non potevano alzarsi dal letto, oppure non potevano uscire dalla camera, oppure non potevano uscire dal corridoio.
Allora a me mi legavano e i primi tempi non accettavo perché ho detto non sono mica una bestia io, no?
Ma ti legavano come?
Delle cinghie. Erano già lì pronti una di qui nel letto, una di qua e le gambe una di qua e poi la cinghia qui. Praticamente non si poteva muoversi, eh.
E per andare al gabinetto?
Te la dovevi fare addosso, a letto. E dovevano pulire loro, per forza. E mi si legava la gamba qui e questa per girarmi, per fare cambiare le lenzuola. Tra mio di ma cagare, angio, se ti su voi alta, mi ricetta netti mia. Per mangiare mi si legavano una mano. E poi subito finito me la legavano. Sembri un animale, peggio di un animale. Legato giorno 24 ore su 24 ore.
Nel Mendrisiotto si racconta che le urla provenienti dalla famigerata Carossa si sentissero fino al paese. Per impressionare i bambini si raccontava che due pazienti si fossero cavate gli occhi a vicenda.
Nella Carossa c'era un muro alto. Io dicevo, ma io voglio uscire nel giardino, niente da fare. Nessuno poteva uscire, nessuno. Per fortuna c'era il Busia. Quando mi vedeva la Carossa legata, slegatela quella ragazza subito, slegatela subito. E non voglio mai più vedere che questa ragazza qui sia legata, perché non fa niente. Grazie al Busia, al dottor Busia, che non mi hanno fatto elettroshock, perché gli ha già detto, se fate elettroshock a questa ragazza qui, qui finisce male. Perché io non avevo bisogno, non ero una pazza, ero ribelle, ma una ribelle può essere ribelle ma non pazza, capisci?
E del dottor Busia parleremo nei prossimi episodi. Alla Carossa lavorava anche Daniella B., anche lei ricorda la durezza con cui era gestita questa struttura.
Non posso dire la cifra esatta, ma pensa che eravamo ben una ottantina di pazienti. E lì certe pazienti che erano proprio gravi. E allora queste qui le legavamo. C'era una camera, non so come si dice in italiano, capitone.
Le
mura è imbottita, tutta imbottita, con per terra anche imbottito, che potevano rotolarsi tutto perché avevano delle allucinazioni, soprattutto che vedevano degli animali che li vanno addosso o delle formichine che vanno... scappavano, sbattevano contro la testa, contro il muro, tutto. Sì. Era per il bene loro che le legavamo.
E la pratica della contenzione, giustificata con la necessità di proteggere le persone, andrà avanti per tanti e tanti anni. Ne parleremo ancora nei prossimi episodi.
Quando si legava sotto l'ordine del medico, si andava in tanti. perché il paziente era agitato, non si poteva fermare. Anche le ragazze drogate bisognava essere in tanti per legare. Le uniche che era più facile legare in due o tre solamente, quelle che non mangiano più.
Anoressiche.
Le anoressiche, brava. Sì, le anoressiche.
Non solo con tensione fisica, ma anche i farmaci erano utilizzati per tenere tranquille le persone ricoverate.
Mi facevano le iniezioni per tranquillizzarmi, gli Argantil e gli Optosinal. Due, tre volte, anche quattro volte, in pieno notte venivano a farmi l'Argantil o l'Optosinal. In pieno notte, che io non urlavo, che dormivo, venivano.
Perché prima te li davano in bocca.
Sì, e io li tenevo perché volevo suicidarmi. E li mettevo via le pastiglie, li mettevo in tasca e poi li nascondevo dentro nel cuscino. E un giorno ho preso una brancata e stavo andando come un'ubriaca e ho detto, senti, io voglio andare su a dormire. Ho dato un sonno, cosa c'hai? No, niente, io voglio andare a dormire. E allora lei ha capito che ho preso giù le pastiglie. Però non mi hanno fatto la lavanda gastrica, No.
Daniella verrà internata per tre volte all'ospedale psichiatrico di Mendrisio. Al compimento della maggiore età, che all'epoca era fissata a 20 anni, la misura di tutela decade. Viene quindi dimessa dal manicomio e accolta in una struttura per ragazze sole, gestita da suore. In quel periodo conosce un ragazzo e rimane incinta e capisce subito che cosa questo significhi. Senza un marito, suo figlio rischia di esserle tolto e affidato a un istituto, avviato lungo lo stesso percorso di tutela amministrativa che ha segnato la sua esistenza.
E allora è venuto al tutorial e mi fa, questo figlio qui viene via da lei. No, qui non ci intendiamo neanche per il sogno. Mio figlio lo tengo io, perché mio figlio non fa la storia mia. Voi non avete nessun diritto di fare una cosa simile. Perché io ho detto, io uccido mio figlio, ma mi uccido anch'io. Non faccio per scherzo, lo faccio davvero. Non azzardatevi. Ma vogliamo sapere se il suo fidanzato la vuole sposare. Allora ho chiamato il Mario e ho detto, che è un problema. Mia veri mia che il mio figlio va sotto l'assistenza, sotto la tutoria. Assolutamente no. Ho parlato a Retunto, ho detto, se vogliate ammazzo più il mio figlio, ammazzo il figlio, ammazzami. Ma lì sul posto l'avrei fatto,
Per cercare di risarcire le vittime è stato stanziato dalla Confederazione un contributo di solidarietà. In Ticino le richieste di indennizzo sono state 188, quasi 9.000 a livello svizzero.
Io ho mio dubbio se dovrebbero veramente parlare i muri, cosa salterebbe fuori. È sufficiente che parlerebbe un muro solo a dire. Mi si impugnala dentro qui, c'è un dolore come qualcuno mi ha messo dentro un'incudine e sto male, cane, devo prendermi giù una curamin.
Daniella Schmidt è stata riconosciuta vittima di questo sistema, terribile e incredibilmente efficace. La legge che ha permesso questi internamenti è stata abrogata solo nel 1985. Sembra una cosa medievale, invece sorprendentemente moderna.
Sì, ma io penso che questa sia la parola più adatta, moderno. Hai a disposizione delle tecniche molto moderne, no? Per sanzionare questi tipi di devianza. Ed è quello che dice anche Zygmunt Bauman, per esempio, su come è possibile che ci sia stato un nazismo, no? È la modernità che ha spinto a fare questo, perché si fanno le cose in modo burocratico, quindi si toglie umanità, si fanno le cose in modo efficace, no? Quindi sai, queste proprio tecniche scientifiche, dipende tutto da qual è l'obiettivo, no? L'obiettivo in questo caso è una cosa molto che oggi noi condanniamo fortemente tutto, e ovviamente anche il nazismo, però ci assomiglia molto.
A partire dal 1981 la Svizzera è costretta ad adeguarsi alle normative internazionali e le misure coercitive a scopo esistenziali non possono più essere applicate. Almeno non in questa forma e non con questa estensione.
La ragione psichiatrica è ancora oggi la ragione che permette di internare contro la propria volontà una persona che non ha commesso nessun reato. C'è stato un miglioramento, però in una certa misura è ancora qualcosa di problematico. Ancora oggi sono persone che non hanno commesso un reato e che vengono private della loro libertà. Qual è il legame tra l'internamento amministrativo fino all'81 e la detenzione amministrativa degli stranieri attualmente? Addirittura in certi casi sono le stesse strutture che venivano usate per l'internamento amministrativo che vengono oggi usate per la detenzione amministrativa o per accogliere richiedenti d'asilo o gente da espellere oggi.
Ho conosciuto Marco Nardoni in occasione della presentazione di un suo libro a Bellinzona. Ci sono andato in treno e proprio sul treno ho incontrato un funzionario del cantone. Gli ho raccontato dove stavo andando e che stavo lavorando a questo podcast e abbiamo parlato dei ricoveri amministrativi. Alla fine gli ho chiesto: ma secondo te quali saranno le cose che ci faranno vergognare di quest'epoca fra 50 anni? Lui ci ha pensato un po' e mi ha risposto: ci vergogneremo per come stiamo trattando i minori non accompagnati.
La rivoluzione di Casvegno, un podcast originale di Olmo Cerri, prodotto da Francesca Giorzi per la Radio Televisione Svizzera.
C'erano i farmaci, certo, però mi sa che si legava anche quando c'erano i farmaci.
Siamo diventati incapaci di gestire la follia.
Sonorizzazione di Thomas Chiesa. Le musiche sono di Giovanni Bedetti, detto Gianda.
Ho visto una decina di persone, di ammalati, praticamente nudi, aggrappati alla griglia, alla ramina, lavati come se fossero dei cavalli. È il Medioevo.
Con la voce di Davide Fersini, Diego Villicorna e del gruppo teatro del Club 74. Realizzato con il sostegno del Club 74, della Fondazione Svizzera per la Radio e la Cultura, di Journa Fond e dell'associazione REC. Gli episodi sono disponibili sul Play della RSI e sulle principali piattaforme.